scritto questo libro assieme a Sandro Provvisionato, cercando di mettere in evidenza alcuni aspetti che non erano ben conosciuti ai magistrati che fecero le inchieste degli anni 78-80, perché alcuni particolari di questa vicenda non erano stati portati a conoscenza dei magistrati. E io ho voluto un po' ricostruire questa vicenda anche dando una testimonianza, parlando della scoperta della prigione in via Montalcini, della scoperta del fatto che questa prigione era stata già trovata da Lucigos due anni prima che io parlassi con gli inquilini di via Montalcini, e però questa scoperta, che era avvenuta già nell'estate del 1978, era stata tenuta purtroppo nascosta ai magistrati.
Ecco, Imposimato, proprio su questo punto, il covo di via Montalcini, ufficialmente, lei in che anno lo scopre? Quando viene trovato per la prima volta?
Guardi, la prigione ufficialmente viene scoperta nel 1980, quando io feci un mandato di cattura contro Anna Laura Braghetti, e scoprì che Anna Laura Braghetti aveva acquistato questo appartamento di via Montalcini, numero 8, interno 1, e io feci un sopralluogo nel 1980 e esaminai quasi tutti gli inquilini dello stabile, perché in particolare due non mi vennero portati da parte dei Lucigos. E parlando con gli inquilini, essi mi dissero che erano già stati sentiti nel 1978 da alcuni funzionari del Lucigos. Quindi grande fu la mia sorpresa quando io nel 1980 appresi che questo appartamento, dove sicuramente era stato tenuto Moro dal 16 marzo fino al 9 maggio del 1978, salva la possibilità che gli sia stato portato in una seconda prigione il giorno prima o lo stesso giorno in cui è stato ucciso, grande è stata la mia sorpresa nell'apprendere che alcuni di questi inquilini erano stati sentiti e che era stato già individuato l'appartamento dove abitava Anna Laura Braghetti insieme al sedicente Altobelli, che altri non era che Maccari, che però doveva essere fatta una perquisizione in questo appartamento, ma questa perquisizione non venne mai fatta.
Dottor Imposimato, mi scusi, l'interrompo solamente per ricordare a chi ci ascolta, magari che non ha la memoria complessiva dello scenario. Lucigos, mi corregga se sbaglio, era una struttura creata da Francesco Cossiga.
Lucigos era un ufficio della polizia speciale che era stata creata presso il Ministero dell'Interno dal Ministro dell'Interno, e questo ufficio era stato creato nel gennaio del 1978 e un po' esautorò sia la Vigos sia gli altri uffici di polizia giudiziaria soprattutto non portò a conoscenza dei magistrati né della Vigos di Roma della scoperta di questa base importantissima dove era stato tenuto prigioniero Aldo Moro. Quindi questa è stata la prima scoperta abbastanza preoccupante che è avvenuta nel 1980. Poi nel 1984 io ho scritto che la prigione di Moro era in via Montalcini e due mesi dopo io ho potuto interrogare Morucci e Faranda, e per la prima volta c'è stata la ricostruzione dell'agguato di via Fani la ricostruzione dell'itinerario percorso dai terroristi assieme ad Aldo Moro subito dopo l'agguato di via Fani. Essi arrivarono fino alla standa di via dei Colli Portuensi e dopo due minuti Moro da Moretti e Gallinari fu portato presso la prigione di via Montalcini. Diciamo che ho avuto la fortuna di apprendere per la prima volta la dinamica dell'agguato di via Fani, che prima non si conosceva, e a distanza di 20, 23, 24 anni poi tutti i terroristi hanno confermato che la prigione da me indicata in una sentenza del 1984, ma scoperta già nel 1980 da me e nel 1978 da funzionari dell'Ucigos, era proprio quella di via Montalcini numero 8 interno 1.
Nel libro
è un po' complicata, però è spiegata abbastanza bene nel libro.
Assolutamente, è imposimato. Nel libro c'è una sequenza, viene riportata una sequenza veramente impressionante di come dire, mancanze dalla parte del non tanto degli apparati investigativi o della magistratura inquirente, ma quanto proprio del coordinamento a livello politico. E questo, come dire, queste mancanze, queste distorsioni, queste inefficienze poi ci portano al titolo di questo libro, che è Doveva morire. Aldo Moro,
sì, perché no, le questioni di cui si parla nel libro riguardano anche l'esistenza di un comitato di crisi che era formato da agenti della P2, da alcuni esponenti della propaganda 2, cioè Giuseppe Santovito, Grassini, ma c'erano anche agenti della CIA come Ferracuti, c'erano uomini del Dipartimento di Stato come Stefan Pietzkenek, che ebbe un ruolo fondamentale nella elaborazione di un progetto che portò poi che spinse le Brigate Rosse a eliminare Moro dopo 55 giorni. E tutta questa parte che riguarda il ruolo del Comitato di Crisi è diciamo, basata su documenti, non soltanto sulla testimonianza per la verità tardiva di Stefan Pietzkenek, ma su documenti che anche questi erano stati tenuti nascosti ai magistrati e alla commissione Moro. Noi abbiamo potuto guardarli soltanto, io li ho guardati, ma non come magistrato, quando ormai ero fuori dalla magistratura nel 1994, perché essi furono consegnati dal ministro Scotti alla commissione Stracci, e li ho potuti leggere, e questi documenti in parte sono allegati al libro Doveva morire. Quindi diciamo è uno sforzo che si fa per cercare di ricostruire la verità su questa vicenda grave e anche diciamo una denuncia delle omissioni e delle negligenze, delle gravi disinformazioni che furono poste in essere anche attraverso l'operazione del Lago della Duchessa, quando venne costruito un falso comunicato, il comunicato numero 7, che portò le forze dell'ordine sul Lago della Duchessa, mentre in realtà Moro era nella prigione di via Montalcini e le Brigate Rosse non sapevano nulla di questo comunicato. Quindi è una ricostruzione la più obiettiva possibile di questi 55 giorni.
Imposimato, secondo lei, scusi.
Documentate anche attraverso i documenti che, ripeto, noi non avevamo avuti quando avremmo dovuto averli nel 1978, 79, 80.
È possibile che Moro abbia rivelato ai suoi carcerieri segreti vitali per lo Stato italiano? Uno fra tutti, Gladio?
Guardi, sicuramente Moro ha parlato della Gladio, non solo, ha parlato anche degli grandi scandali. E in questo io ho avuto la testimonianza di Gallinari, il quale mi ha detto che loro fecero una selezione delle rivelazioni più importanti di Aldo Moro e le nascosero in quel famoso posto di via Monteneroso
a Milano.
Furono nascosti per anni, furono i brigatisti che volevano gestire la parte più incandescente, la parte più un po' più esplosiva delle confessioni di Moro e che riguardava appunto la presenza in Italia della Gladio, di questa associazione illegale che era stata fatta per controllare un po' diciamo la politica italiana. E anche questa vicenda grave era a conoscenza di Moro, che però non sapeva il nome Gladio. Egli aveva intuito che esistesse questa organizzazione e ne parlò alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse misero da parte questi verbali, che poi vennero trovati non nel 1978 ma nel 1990, che erano tenuti in un luogo riservato che era stato murato dalle Brigate Rosse. Insomma, questa è la verità che mi è stata consegnata da Prospero Gallinari, e io credo che sia vera quest'ultima versione.
Un'ultima domanda, e sul fronte proprio delle Brigate Rosse sappiamo tutto? Perché ogni volta che c'è una rivelazione...
Ma io credo che abbiamo fatto dei passi avanti sul piano della conoscenza della verità, però ci sono ancora degli aspetti che non sono stati rivelati, e mi riferisco soprattutto ai contatti delle Brigate Rosse con la RAF, la quale era un'organizzazione terroristica tedesca, Rote Armee Faction, che era a sua volta controllata dalla Stasi. E poi vorrei sapere, questi tre membri del comitato di crisi che andarono in America durante 55 giorni, con chi andarono a parlare? Cioè, mi riferisco a Ferracuti, a Stefano Silvestri e a Stefan Pietzkenik, perché essi hanno ammesso davanti alla Corte d'Assise di essere andati negli Stati Uniti. Io credo che siano andati a parlare con esponenti della CIA e del Dipartimento di Stato, perché uno di questi era anche un agente della CIA. Ecco, questi aspetti devono essere approfonditi, perché sicuramente c'è stato un ruolo anche delle potenze straniere nella vicenda Moro.